Allora, qui voi capite com'era il complesso originario. Cioè, noi abbiamo la chiesa, questo corridoio fa parte di un chiostro, ma dalla finestra in poi è stato preso dallo Stato. Allora, in realtà, questo era l'oratorio. Cioè, qui c'era il convento, la biblioteca, si facevano i concerti, la catechesi. Cioè, Filippo voleva la chiesa con l'oratorio, come in una parrocchia c'è la chiesa e le stanze della catechesi, il salone teatro e così via, no? Ora noi lo vediamo diviso, per me è tragico, capite? Io avevo proposto che nell'anniversario dell'Unità d'Italia simbolicamente si aprissero le porte, cioè i cittadini potessero vedere come uno sarebbe passato da qui dentro. Vedete lì la torre? La torre è la torre con il segno dell'oratorio di San Filippo, in particolare in alto, dentro la bandiera, c'è il cuore palpitante, che è il simbolo dell'oratorio di San Filippo. Quella torre adesso è civile, fra virgolette, ma in realtà era il campanile dell'intera struttura, no? Qui dentro avete la sala, questo è fatto dal Borromini, avete delle sale meravigliose, che sono però parte della biblioteca, cioè come dire, no, noi non possiamo andare da quella parte, bisogna entrarci, ho chiesto il permesso, ma oggi non si poteva entrare, no? Se voi la guardate dalla facciata, immaginatevi che non c'era Corso Vittorio Emanuele II, il corso è stato fatto nel 1886, per avere una strada ampia che attraversasse Roma, no? Quindi c'era una piccola piazza, e allora c'era bisogno di creare, come sempre, gli spazi. Come sapete, Borromini, come il barocco, usa le curve. Allora vedrete che la parte centrale è convessa. Invece in altro c'è il concavo. Cioè, come dire, la porta ti viene vicino in maniera che tu ti avvicini. E poi c'è il convesso che ti accoglie. Cioè, questo tentativo su spazi molto stretti di creare movimento. Il barocco non ama la linea dritta, ma ama le curve. E quindi usa le curve per fare questo, no? Quell'oratorio era già morto da 40 anni, Filippo, ma è esattamente in linea, cioè se fosse riuscito, lui era preoccupato prima di fare la chiesa, quindi si fece questo, mentre questa cosa ci mise più tempo, no? È fatto in mattoni, lo vedrete, la facciata è meravigliosa, sono uno degli edifici più belli di Roma, ma non solo sono poveri, ma in realtà è una cosa del Borromini, cioè è una cosa di una grandezza e di una bellezza molto, molto grande. Invece la facciata, non la possiamo vedere perché ci bagniamo, per cui ne parliamo qui adesso, la facciata è precedente, non la vede Filippo perché ci mettono alcuni anni, cioè è fatta una decina di anni dopo, dal cardinale Angelo Cesi, che è uno dei grandi protettori, e vi accorgete che c'è in alto la Madonna, che ripete in statua la Madonna che sta nell'altare, cioè c'era questa antica chiesa della Madonna, dove si venerava questa icona della Madonna, fu portata nella chiesa nuova. E poi ci sono sempre i santi Gregorio Magno, i santi Nereo Achilleo, perché all'oratorio i padri furono affidate la chiesa di Santi Nereo Achilleo e le tre cappelle di San Gregorio Magno, che sono vicino alla chiesa proprio lì al Celio. Quindi, come dire, c'è una venerazione particolare di questi santi antichi e anche questo ci ricorda il suo amore per la storia della chiesa. Quindi loro riscoprivano Gregorio Magno, fecero risistemare le cappelle, Guido Reni, cioè è tutto quel tipo di persone che vengono fatte lavorare perché si riscopra l'amore della Chiesa di quei tempi, che è archeologico ma è soprattutto spirituale, è un tentativo di rientrare in quel tempo. Ora da qui noi andiamo avanti ed entriamo a sinistra in chiesa. Oggi si fa con altro materiale, ma gli architetti fanno prima i plastici. Questo è il plastico ligneo della facciata della Chiesa Nuova, che fu sottoposto all'approvazione prima di realizzarlo. Quindi probabilmente Filippo Neri vide questa cosa, o vide uno stadio preparatorio, ma non la facciata così com'è adesso. Ora qui siamo nella cappella di San Filippo, dove c'è il corpo di San Filippo. Adesso fra poco diremo una preghiera. E abbiamo il corpo di San Filippo che è qui per la venerazione dei fedeli, e se voi vedete sopra c'è una copia dell'opera di Guido Reni, famosissima, che trovate sempre nell'iconografia filippina. È Filippo vestito da sacerdote con l'abito di allora, la pianeta, e gli appare la Madonna con il bambino, cioè nella celebrazione della messa lui vede il bambino presente, Cristo è realmente presente, la Madonna gli offre il bambino, no? E è stata fatta apposta per una volta canonizzato, per poter venire a pregare, chiedere la sua intercessione come luogo santo di preghiera, no? E in alto voi vedete, poi facciamo un breve giro, ci spostiamo, o casomai facciamo, vediamo prima tutto e poi chi vuole torna a vedere le cose. Abbiamo delle tavole, degli affreschi, che fanno vedere gli episodi della vita di San Filippo. Ne spiego due soli. Questo che voi vedete è un famoso episodio che si venera nel Palazzo Massimo alle Colonne, un meraviglioso palazzo che è su Corso Vittorio Emanuele, che era appunto della famiglia nobile dei Massimo. Si può entrare nella cappella dove è venuta solamente una volta l'anno, nel giorno anniversario del miracolo. Era morto il giovane nobile Massimo, allora arrivò San Francesco, San Filippo Neri, San Filippo Neri lo fece resuscitare per confessarlo, lo confessò e poi lui disse: ma io quello che ho visto è molto bello, posso andare, e lui poté morire di nuovo, quindi è una resurrezione per andare in paradiso. Notate l'intelligenza, cioè quello che conta non è una vita lunghissima necessariamente, cosa bella, utile in questa terra, no? Ma è avere la grazia del perdono. E qui avete, invece, non lo potete vedere chi è fuori, avete un'estasi di San Filippo, cioè San Filippo celebrava la messa e durante la messa andava in estasi, entrava in piena comunione con Dio, si sollevava da terra, dicono alcuni testimoni di averlo visto, e allora il pittore rappresenta questo episodio della sua vita insieme a tanti altri che sono presenti. Qui è con il Papa che è malato, il Papa di cui abbiamo parlato, Clemente VIII, e allora lo va a trovare perché è malato, ha un problema fisico il Papa, e Filippo guarisce il Papa. Quindi c'è questo legame continuo, cioè si conoscevano benissimo al punto che potevano dirsele liberamente l'uno con l'altro senza nessun problema. Vi pregherei, facciamo così perché sennò ci perdiamo troppo tempo, vediamo, ci mettiamo all'altare centrale, poi vi dico una parola in fondo sulla cappella di destra e in fondo sulle cappelle di sinistra, e poi ognuno vede quello che vuole perché sennò perdiamo troppo tempo e non abbiamo tempo. Andiamo davanti all'altare centrale. L'altare maggiore custodisce, ma non si può vedere perché è coperta da quella immagine, da quell'ovale, l'antica icona di Santa Maria, da cui per secoli i romani, alla quale i romani si sono sempre rivolti. Quando si iniziò la trasformazione della chiesa, fu custodita sempre vicino al Santissimo, e la volta della chiesa dipinta da Pietro da Cortona ricorda che ci fu un cedimento della struttura e la Madonna protesse sia le persone, sia l'icona di Maria, sia il Santissimo, perché in questo cedimento della struttura nessuno si facesse male, l'icona rimanesse assolutamente protetta. Quindi è un segno della benedizione della Vergine per questo luogo, del suo amore per questo luogo. E quando poi fu traslata sull'altare centrale, fu chiamato, era a Roma in quegli anni insieme, gli anni di Caravaggio, Peter Paolo Rubens. È sia la pala d'altare, sia le due laterali sono di Rubens. Rubens era nato protestante nel 1577, però divenne, con i genitori scapparono perché perseguitati dagli spagnoli, e però si fece cattolico, quindi nel 1589, era gli ultimi anni di vita di San Filippo, divenne cattolico, e nel 1600 fu inviato, era ancora giovanissimo, fu inviato a studiare pittura a Roma. Quindi ancora non era famoso, ma venne a studiare pittura dei grandi maestri, a vedere Michelangelo e Raffaello, quindi sicuramente si incontrò con Caravaggio, e allora gli chiesero di realizzare queste opere. Lui le fece una prima volta nel 1607, è l'anno in cui Caravaggio scappa da Roma, però le fece, siccome la luce arriva, erano troppo luminose, allora non andavano bene, le tolse e le fece in Ardesia. che sono quelle attuali che noi abbiamo, quindi esiste una doppia copia delle opere, una in un museo francese, e qui abbiamo invece l'originale. Che cosa fa? Lascia l'ovale, c'è una specie di macchina che fa sì che si possa vedere la Madonna originale antica, che però abitualmente invece è coperta dall'ovale, e l'ovale è circondato dagli angeli che l'adorano, è la Madonna degli angeli, la Madonna adorata, amata dagli angeli, e sotto ci sono i santi della congregazione filippina che la riconoscono, e ai due lati avete i santi della storia della Chiesa, appunto dei padri della Chiesa, Nereo, Achilleo, Gregorio Magno, eccetera. Quindi Rubens fu chiamato a comporre questa opera al centro della Chiesa. Nella cappella a destra, la cappella a destra fu dedicata a San Carlo Borromeo, di cui Federico Borromeo, che fu molto amico dell'oratorio, era cugino. Federico Borromeo, il grande studioso dell'archeologia, in quella cappella è sepolto Cesare Baronio. Cesare Baronio, che probabilmente diventerà santo negli anni, cioè si sta pregando per questo. Se voi tornate, sempre per fare un raffronto, è il Pierotto del film Preferisco il Paradiso, per darvi la concretezza. Cioè, che cosa avviene? Lo prendono e lo fanno bambino. Ma in realtà non era un bambino, era un giovane, no? Però lo inseriscono dentro il film, non si capisce perché gli cambiano nome, perché Pierotto è meglio di Cesare, ma si fa questa licenza poetica. Ma è questo bambino, questo giovane amato da San Filippo, e diventerà il capo dell'oratorio, il capo, il responsabile alla morte di Filippo, cioè Filippo lo incaricò di continuare la sua opera, e mentre Filippo non accettò il cardinalato, Baronio lo accettò, ma aveva sempre la chiave della sua camera, quindi stava a servizio del Papa, ma una volta ogni 15 giorni veniva ad abitare qui per fare vita comune con gli altri della Vallicella. E questa è la chiesa, appunto, e così come l'ha pensata San Filippo. In realtà ci sono interventi, diciamo, negli anni successivi, ma sostanzialmente la struttura è quella. Il grande cambiamento è che sono state aperte le due navate laterali per rendere più facile lo spostamento, e sono state spostate esternamente le cappelle. Ma le opere che voi vedete, a parte qualcuna, sono quelle che già Filippo aveva visto. Quindi Filippo vide le pale d'altare che noi vediamo alle singole cappelle. Allora andiamo in fondo qui alla prima e parliamo di quella al lato sinistro e poi quella al lato destro, un attimo andiamo a casa. Che cosa noi vediamo di bello e qual è il senso? Allora, le cappelle di sinistra ci raccontano la storia dell'infanzia di Gesù. Sono cinque cappelle in sequenza che ci fanno vedere alcuni fatti, alcuni episodi. Quella che Filippo amava di più, e ce lo diceva Padre Maurizio, è questa del Barocci, è la visitazione, cioè Maria, la giovane donna incinta di Gesù, che viene accolta nella casa di Elisabetta, l'anziana donna che è nell'attesa di Giovanni Battista, no? Perché è interessante nella catechesi? Notate, noi nella catechesi usiamo moltissimo la Bibbia, ed è giusto, è bello, è importante, no? Ma qual è il rischio se noi ci fermiamo alla Bibbia? La Bibbia ha mille varianti diverse, cioè, per esempio, di un episodio di Gesù, la croce, c'è la versione di Giovanni, la versione di Luca, la versione di Matteo. A volte noi nella catechesi pretendiamo già un bambino piccolo, a un giovane che non sa manco se credere o no, diciamo sì perché Luca ha messo, io sono biblista, lo faccio anch'io, non è sbagliato. Però che cosa fa l'opera d'arte? L'opera d'arte sintetizza in unum, cioè presenta l'evento, il fatto. È successo un fatto, che è ciò che ti converte, ciò che ti interessa. Cioè il non credente vuole sapere, è vero? Maria era veramente incinta di Gesù? Quel bambino veniva da Dio? Lo presenta sinteticamente. Se voi prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, si dice che la storia di Gesù va presentata secondo i misteri della sua vita. Questa parola "i misteri" vuol dire questa visione spirituale, per cui io presento il battesimo di Gesù. Cioè, che cosa significa? Cos'è l'ultima cena? Gesù è veramente morto sulla croce? Perché? Cioè, metto in un mistero. Pensate al rosario, no? Cos'è il rosario? Cioè, io medito, dicendo le Ave Maria, il mistero dell'annunciazione, il mistero doloroso della crocifissione e così via, no? La catechesi deve fare questa fatica di ridurre ad unum, e anche la scuola, cioè anche la presentazione scolastica nelle scuole, nei bambini, cioè mostrare il significato. Se voi guardate il libro del Papa Gesù di Nazareth, è fatto così, cioè lui non dice c'è un Gesù di uno, di un altro, ma prende, cosa dicono le parabole? Cos'è il battesimo? Cosa vuol dire? Cosa sono i titoli cristologici? Cerca di prendere una cosa e di sintetizzarla, no? Allora, qui in sequenza che cosa avete? La prima cappella è l'annunciazione, cioè si parte e si va verso la nascita, eccetera. Abbiamo l'annunciazione, poi la visitazione, no, al contrario, abbiamo l'annunciazione, la visitazione, poi abbiamo la natività, abbiamo la cappella dei magi o dell'epifania e la cappella della purificazione. Cioè, sono 5 episodi di Gesù piccolo che vengono presentati. Sono tutti maestri dei tempi subito prima di Caravaggio e alcuni contemporanei a lui, cioè si sono conosciuti fra di loro, sono autori che vivevano subito prima. Quindi avete qui uno specchio della pittura di quel tempo, no? Dall'altra parte invece avete le storie di Cristo, della sua morte e resurrezione, e abbiamo la crocifissione, poi la deposizione di Cristo, la pietà, poi abbiamo la ascensione, la Pentecoste e l'assunzione di Maria. Cioè in sequenza, qui avete la Pentecoste dinanzi a voi, sì, che è del 1587, quindi Filippo aveva ancora 8 anni da vivere. Era messo un po' più avanti, cioè era più vicina, ma era già dei tempi di Filippo, no? Che cosa avvenne? Che alcune di queste opere furono sostituite, poi successivamente furono rifatte, e allora fu chiamato Caravaggio, che dipinse una seconda versione della deposizione della croce. La famosa deposizione di Caravaggio, che è nei Musei Vaticani, era in questa cappella qui. Qui ne trovate una copia. Perché? Perché le persone, la famiglia Vittrici, che erano di questa cappella, chiesero a lui di fare questa opera per il nome del padre Pietro che era morto. Caravaggio, che era cattolicissimo, anche se era un peccatore, tutti i pittori dell'epoca erano un macello, qui per esempio c'è il Cavalier d'Arpino che cercò di far uccidere un'altra persona, la prima tela del d'Arpino, c'è Longhi che ha fatto la cappella di San Filippo, ha fatto questi sonetti ingiuriosi contro, insieme a Caravaggio, contro il Baglione, ve ne leggo solo qualche passaggio per farvi capire che clima si respirava qui a... Cosa? Si voleva bene? Aspettate, spero di averla presa. Oh. Non mi dire che non l'ho presa. Il Signore non vuole che io ve la dica perché non l'ho presa. Ci sono i famosi sonetti ingiuriosi di Longhi, Caravaggio, eccetera, contro il Baglione, no? Allora fecero questa opera. Che cosa vedete? Cioè, andiamola a vedere. Qui siamo dinanzi alla copia. Perché c'è una copia? Perché Napoleone, quando venne a Roma, trafugò le opere d'arte, quindi prese la deposizione e se la portò a Parigi. Quindi per un po' di tempo è stata a Parigi, rubata da Napoleone. Poi quando tornò, i padri nel frattempo ne avevano fatto fare una copia, cioè l'amavano talmente tanto che un loro pittore fece questa copia a partire dagli schizzi che avevano, e quando tornò restò qui la copia e finì ai Musei Vaticani. Quindi se voi volete vedere l'originale dovete andare ai Musei Vaticani, no? Ma questo ci dà l'idea straordinaria di com'è l'opera di Caravaggio, no? Allora diciamo, Caravaggio non è un pittore anticlericale, l'abbiamo detto miliardi di volte, lo ripeto, ma è un pittore amante dei papi, dipinge addirittura Paolo V. E c'è un documento che attesta che si è confessato, ha fatto l'Eucaristia, c'è un documento che attesta che faceva per opera della Compagnia di San Luca l'adorazione eucaristica, forse obbligato, però la faceva tranquillamente. E quando scappò da Roma per aver ucciso questo famoso uomo in questa rissa a spade, andò, si fece cavaliere di Malta e a Malta firmò un'opera con la F, Frate Michelangelo, perché si era fatto frate, aveva messo quasi i voti, no? E pensate che Michelangelo fu fatto cavaliere di Malta col permesso del Papa, cioè il Gran Maestro di Malta mandò a Roma la richiesta se si poteva fare cavaliere un omicida, e il Papa rispose fatelo cavaliere perché se no almeno cerchiamo di salvarlo, e allora loro lo fecero cavaliere, poi lui fece a botte anche a Malta. E scappò dal carcere. Cosa vuol dire? Lo fecero scappare. Figurate se uno da Malta riesce a scappare, allora non è che c'era l'elicottero, cioè lo fecero andare via, dipinse in Sicilia, ma lui voleva tornare a Roma. Cioè, tornò a Roma, ebbe dai cardinali, i suoi amici, ebbe la grazia papale, arrivò a Palo, alle coste laziali, non si sa perché lo fermò una guardia pontificia. Nel frattempo la barca, dove c'erano i quadri, le lettere, eccetera, andò verso Porterco. Dopo un giorno lui fu rilasciato, quindi era arrivato a Roma, e i misteri veramente della storia, e allora lui a piedi andò, riseguendo la spiaggia, fino a Porterco. Probabilmente si prese la malaria e si ammalò e morì. Ma se non ci fosse stato questo contrattempo, lui sarebbe stato qui a Roma per altri, chissà quanti altri anni. Cioè, lui amava talmente Roma, la Controriforma, che voleva stare a Roma. Caravaggio è un tipico pittore controriformista. Per cui se amate Caravaggio, dovete almeno un po' avere il coraggio di parlare bene della Controriforma. Ci sono varie anime della Controriforma, una di queste è Caravaggio, che era peccatore tanto quanto altri. Vi ho detto che appunto che il Darpino voleva uccidere un altro che gli aveva tolto Onorio Longhi, faceva botte come tutti quanti gli altri e così via, no? La deposizione è intorno al 1600, 1604 massimo, comunque prima, cioè le opere di Caravaggio sono prima del 1607. E che cosa viene rappresentato? C'è Cristo deposto ed è chiaramente un omaggio a Michelangelo, della pietà di Michelangelo. Cioè Michelangelo Merisi si rifà sempre a Michelangelo Buonarroti, lo cita e fra virgolette lo migliora, cioè il vero rapporto con i classici non è mai la copia ma è la reinterpretazione. Caravaggio è un innovatore, ma è un classico. Cioè, in Caravaggio trovate il dito della chiamata di Gesù a Matteo, che è il dito di Michelangelo, è il dito di Adamo. Cioè, lui prende il dito di Adamo e lo mette nel dito di Dio. Se andate alla Cappella Cerasi, è chiaro che la Cappella Paolina, di Michelangelo Buonarroti, rifatta da lui. Cioè, lui entra nei palazzi papali e recita in maniera nuova questo, no? Quindi voi avete questo corpo enorme di Cristo che è luminoso e guardate la mano, cioè la mano è importantissima, cioè lui sottolinea questa mano che parla, cioè la mano è la mano di uno che è morto, ma la sua morte è la parola più grande che sia mai esistita. Vi ricordate che il gesto dell'ad locutio, no? Cioè il gesto che dice dell'imperatore Marco Aurelio, state zitti che parlo io. Anche il famoso Holbein, quello che vede Dostoevsky, c'è cioè Cristo morto che è verde, ma c'ha le mani così, cioè io sono morto ma io parlo, io sono la parola, io parlo, no? Vedete che c'ha il sudario, la sindone, cioè c'ha questa meravigliosa tela che scende e si vede la roccia, è particolarissimo, cioè è poggiato sulla pietra della sepoltura. Gli studiosi dicono che Caravaggio voleva sottolineare che quella morte è la roccia della Chiesa, cioè Cristo pone un fondamento. Comunque la roccia è evidentissima ed è come la pietra angolare, quello che si dice, c'è l'angolo, però vedete, un angolo tagliato di netto, e sotto, in basso a sinistra, si vede una pianta, evidente nell'originale, qui non si vede bene, cioè si vede che c'è un segno che dice la resurrezione, cioè sembra tutto finito, ma da sotto sta sbucando la nuova vita, no? I personaggi sono i personaggi della deposizione, in ordine noi abbiamo Giovanni l'Evangelista che lo guarda, cioè lo prende, lo abbraccia, lo tocca, lo guarda, no? È il discepolo amato che ha messo la testa sul petto di Cristo ed è il più vicino a lui, cioè gli sta veramente vicino. Poi avete l'altro uomo che è probabilmente Nicodemo, o se no è Giuseppe d'Arimatea, ma è Caravaggio autoritratto, Caravaggio si autoritraeva. E notate, nella famosa Pietà di Michelangelo di Firenze, voi sapete che Michelangelo si ritrae nei panni di Nicodemo, cioè dentro la Pietà il Buonarroti mette se stesso. Caravaggio si rimette come colui che tiene il corpo di Cristo. C'è un'opera meravigliosa di Caravaggio, La cattura di Cristo, dove stanno catturando Cristo, e c'è un uomo che ha il volto di Caravaggio, che ha una lampada. Con questa lampada illumina il volto di Cristo, ma illumina il suo volto, cioè quella stessa lampada fa vedere chi è Cristo, ma vedendo Cristo vede chi è lui, cioè è il mistero di Cristo che illumina il suo volto, no? Si vede che lui, che era una persona comunque difficile, sapeva di non avere un cuore in pace, cercava misteriosamente un rapporto con questo Cristo, no? E dietro avete le tre donne, la più anziana è chiaramente Maria la madre, la Madonna, che è vestita con un velo della Madonna. Poi avete la Maddalena bellissima, che si tocca i capelli, perché la donna è l'amante non di Cristo, ma è colei che ha cercato l'amore, ed è l'amante di Cristo non come innamorata, è colei che ha capito che esiste un amore che non è l'amore sessuale. L'esatto contrario delle cavolate che gli fanno dire. Cioè la Madonna, Maria Maddalena capisce che esiste l'amore di chi perdona il tuo adulterio, di chi perdona la tua prostituzione. Cioè l'amore di quell'uomo è l'amore di Dio, perché sono veramente amati, ma sono amati come una suora ama il suo Signore, cioè come una vergine ama il suo Cristo, no? Sapete che c'è una famosissima Maddalena di Caravaggio meravigliosa, che è dentro la galleria Doria Pamphili, dove voi vedete che c'è già il taglio di luce che poi ritroverete in San Matteo. Cioè c'è questa donna che ha il vaso degli unguenti, ha tutti i suoi gioielli a terra, e sopra c'è un taglio di luce, c'è uno spicchio. Cioè c'è una situazione di ombra dove è entrata una dimensione di luce, no? E un autore, Davide Rondoni, dice: la Maddalena ha già incontrato Cristo o vuole chiedergli perdono? Che cosa rappresenta? Cioè non si capisce se è prima, se è dopo. Lei sta pensando, sta meditando, ed è simile a questa donna che medita. Cioè questo è l'amore con cui lui ci ha amato, se volete, no? Cioè l'amore è questo, è l'amore, non è l'amore di una ragazzetta per il suo ragazzetto, è questo, è l'amore, cioè questo è morto per noi, no? E dietro avete Maria di Cleofa, che allarga le braccia in un gesto che è di dolore enorme, ma è anche un gesto di preghiera, cioè ci sono delle mani che si levano in alto a chiudere la scena, no? Ecco, questa opera non l'ha vista San Filippo Neri, ma viene dal suo ambito, cioè Caravaggio era molto legato, e essendo amico di tanti cardinali, era amico di queste persone che lo presentarono poi dopo qui, e appunto era amico di questi vittrici e così via. Pensate, ci sono i giustiniani, di cui tre dei giustiniani divennero, tre della parentela divennero oratoriani. Era il più grande collezionista di opere di Caravaggio, questo Giustiniani, dove adesso c'è il Palazzo del Senato, Palazzo Giustiniani. Quindi vivevano qui, si incontravano, quindi sicuramente Caravaggio ha parlato con Baronio. Cioè quello che è certo è il rapporto Caravaggio-Baronio. Evidentemente loro hanno dialogato, si sono parlati in un l'altro, eccetera, e hanno quindi dato poi vita a questa opera così com'è, insomma. Ultima cosa, e andiamo via perché è tardi, dovrete tornare qui, chi non già non l'ha fatto, per vedere le stanze di San Filippo. Non possiamo andare perché sono troppo strette, cioè noi siamo troppi. Ci sono le stanze antiche dove lui è morto, dove ha vissuto, eccetera, mentre ancora si stava preparando il grande oratorio. E se voi andate, avete, oltre a opere d'arte enormi, come il vero Guido Reni, di cui c'è la copia, poi trovate i legni proprio, cioè c'è la sua sedia dell'oratorio, cioè la sedia da cui lui si sedeva e spiegava la catechesi, c'è il suo confessionale, cioè trovate veramente gli oggetti, trovate la lettera del Papa in cui lui rimprovera il Papa che non è venuto a trovarlo, cioè ci sono una serie di cose interessantissime. Vi ho messo alla fine del foglio una guida presa da internet, quindi la trovate anche su internet, proprio fatto qui dalla congregazione, dove sono spiegate le stanze. Però c'è una visita guidata, cioè i padri fanno una visita guidata, quindi voi potete tranquillamente prendere gli orari, eccetera. E qui c'è un'attività di oratorio che è rinata, e se voi venite qui, per esempio, sono i cinque passi, non c'è posto a sedersi, cioè è impressionante. Siamo al centro di Roma, alle 9 di sera, la gente è seduta dappertutto e sono la maggior parte giovani che vogliono sentire, per esempio, perché, ma il Papa veste Prada, sì o no? E Padre Maurizio spiega, cioè sta tornando ad essere, come è stata in tanti momenti della vita, veramente un luogo cittadino di annunzio del Vangelo. C'è un piccolo oratorio, che sono un gruppo di persone più vicine al Signore, eccetera, che preparano gli incontri, e poi il grande oratorio, sto dicendo bene? Il grande oratorio è offerto, cioè queste persone che lavorano, che sono più vicine, offrono qualcosa per il mondo intero, per Roma intera, diciamo, no? Cioè c'è l'idea che coloro che sono vicini a Cristo fanno qualcosa non per se stessi, per dire ah come sono bravo che ho imparato il Vangelo di Luca, che ho riflettuto, ma si inventano qualcosa che sia realmente un cammino che può accompagnare chi è lontano, chi crede, chi non crede, eccetera. Quindi potete prendere anche tutti quanti i fogli con le varie attività e non vi annoierete se se parteciperete a qualcuna di queste. Grazie e buon pranzo a tutti.